Allora, finora non vi avevo parlato dei regolamenti, ma non vi avevo parlato dei rapporti tra regolamenti e riserva di legge. Allora, la prima cosa da dire è: i regolamenti non sono tutti uguali. Qui ho preso una tipicizzazione dei regolamenti che è contenuta nella legge 400 del 1988. Eccola qua. Che cos'è la legge 400? La legge 400 è un atto molto importante, è la disciplina che è stata data nel 1988, 40 anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in attuazione della previsione costituzionale che ci fosse una legge che disciplina la presidenza del Consiglio dei Ministri. Hanno aspettato 40 anni ad attuare quella norma costituzionale, dettando una nuova legge che disciplinava i rapporti tra Presidente del Consiglio, Ministri, Consiglio dei Ministri, le procedure interne e anche gli atti normativi. L'articolo 17 riguarda i regolamenti, l'articolo precedente riguarda gli atti con forza di legge di cui vi parlerò domani. Notate che fino al 1988 si applicava l'unica legge presente, che era la numero 100 del 1926, per cui ancora una legge fatta da Mussolini per disciplinare il suo governo, per cui in larga parte non applicabile. 40 anni di disapplicazione della Costituzione e la legge 400 detta per la prima volta una disciplina organica in epoca repubblicana, perché prima c'era la legge del 26, una prima disciplina dei regolamenti. Non è una cosa da poco, perché nel nostro sistema delle fonti vige l'idea molto kelseniana, cioè di Hans Kelsen, quello che ha fatto la teoria generale del diritto, il primo grande contributo sul sistema delle fonti, l'idea per cui è compito della Costituzione regolare gli atti sottoposti, cioè le leggi con gli atti con forza di legge, non a caso articolo 70, 71, 72, fino all'82 riguarda la produzione delle leggi, ma non è compito della Costituzione regolare i regolamenti, la disciplina dei regolamenti sta nella legge. La Costituzione conteneva una sola previsione, quella che io vi ho letto prima, e cioè l'articolo 87 che dice il Presidente della Repubblica emana i regolamenti. A questa previsione si è aggiunta una dopo la riforma del titolo V che riguarda i rapporti Stato-Regione, ma per il momento lasciamo fuori. Allora, se noi vogliamo trovare la disciplina dei regolamenti, andiamo a ispezionare le leggi e c'è un'unica legge generale che se ne occupa, la legge 400, e poi ci possono essere diverse leggi di settore che disciplinano il proprio regolamento di attuazione. Anche questa è una cosa che complica la vita di tutti noi, perché abbiamo una disciplina generale, l'articolo 17 della legge 400, ma ogni successiva legge può derogare stabilendo procedure, tipologie, eccetera, di regolamenti ad hoc per attuare quella legge. La legge 400 distingue, come vedete, diversi tipi di regolamenti in base alla funzione, al contenuto. Quando ho deciso che un esame è giunto un po' troppo al di là della mia sopportazione, faccio qualche domanda su questa cosa perché quasi nessuno la sa, per cui sappiate A, che è necessario studiarla, B, che se per caso l'esame vi faccio questa domanda non siete in buone acque. Non è nulla di difficile, nulla di difficile, ma distingue quello che ha studiato col cervello acceso da quello che ha studiato degli appunti dell'amico degli appunti, e cioè non ci ha capito niente, perché distinguere esecuzione da attuazione non è da tutti. Che cosa distingue il regolamento di esecuzione da uno di attuazione? Che uno esegue le leggi, l'altro le attua. Ma bravo! Che grande valore euristico tutto ciò, abbiamo fatto un progresso nella conoscenza del mondo. E cioè, che differenza c'è tra eseguire e attuare? Ne seguono le cose più impensabili. E invece la distinzione è fondamentale. Pensate soltanto che i regolamenti di esecuzione si possono emanare anche in materie coperte da riserva assoluta di legge. Quelli di attuazione no. Se non ci credete, andiamo a vedere la legge 400, che dice: l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari. L'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale. Qui si pone un problema di riserva di legge, qua non si pone. E la spiegazione sta in questo, che eseguire è diverso da attuare. Il regolamento d'attuazione, ci dice la legge 400, si capisce in questi termini: è un regolamento per l'attuazione e l'integrazione delle leggi recanti norme di principio. Cioè qui si ha presente proprio la riserva di legge relativa. La riserva di legge relativa dice: la materia deve essere disciplinata per le linee generali, le linee di principio, dalla legge, e i regolamenti possono attuarla. Per cui parlare di regolamenti di attuazione e di riserve di legge relativa è parlare di due cose che combaciano perfettamente. Dove c'è una riserva di legge relativa? Per esempio per l'organizzazione dei pubblici uffici. Bene, ci vuole una legge generale che disciplini la materia, dopodiché l'attuazione è fatta con regolamento. Ma qua siamo in materia riservata, coperta da riserva relativa. Esempio di materia riservata in via assoluta della legge, l'articolo 13. Nei soli casi e modi previsti dalla legge, l'autorità giudiziaria può disporre l'arresto o altre misure di limitazione della libertà personale. Qui non c'è spazio per il regolamento. Certo che non c'è spazio per il regolamento. Però è ammesso il regolamento di esecuzione. Ai ai. Evidentemente c'è qualcosa che bisogna capire. E la cosa che bisogna capire è che l'esecuzione è diversa dall'attuazione, perché l'attuazione e integrazione vuol dire creare norme concrete, norme specifiche, norme particolari che stanno dentro le norme di principio. C'è un rapporto tra norma di principio e norma di dettaglio. La norma di principio è contenuta nella legge, la norma di dettaglio è contenuta nell'attuazione, nel regolamento. Funziona? Certo che funziona. Una volta che abbiamo scoperto che una materia è riservata solo in via relativa, il concorso delle fonti è questo: la legge si occupa dei principi, il regolamento del dettaglio. Capiremmo meglio se sapessimo come funzionano le competenze regionali, perché le competenze regionali, almeno nell'88, erano essenzialmente di tipo concorrente e si distinguevano per la stessa linea di demarcazione. La legge dello Stato fissa i principi, la legge regionale fissa il dettaglio. Per cui il compito della legge regionale doppiava quello del regolamento. E allora la legge 400 diceva: se c'è competenza regionale, lo Stato non può fare regolamenti, perché la legge di principio va attuata dalla regione. Questo è il senso di questa norma. Cosa accade? Cosa accade? Accade che chi deve applicare la disciplina vigente in quel settore deve guardare insieme la legge e il regolamento. Però la legge gli interessa poco. Quello che gli interessa è il regolamento d'attuazione. Se trova una norma strana nel regolamento d'attuazione, dice: ma è possibile che questa norma sia compatibile con la legge? Tira su la legge, fa un confronto e se non gli piace dice: ah beh, ma quello è il regolamento illegittimo. Se invece il regolamento attua correttamente la legge, il regolamento in principio, quello che lui deve applicare è il regolamento. La legge è stata attuata. Chiaro questo concetto? Attuare è integrare, basta ricordarsi che c'è questa indiade, perché l'integrazione vuol dire anche introdurre norme che non erano anticipate dalla legge, ma non sono contrarie alla legge, è un corpo normativo che integra la legge. Se invece noi parliamo di esecuzione delle leggi e quindi di riserva di legge assolute, questo è il nostro problema, vuol dire che noi abbiamo da capire il rapporto che c'è tra una legge che attua una riserva assoluta e un regolamento di esecuzione. E io vi faccio un semplicissimo esempio. Nei soli casi e modi previsti dalla legge, vuol dire che se la polizia decide finalmente di arrestarmi, deve trovare la fattispecie prevista dalla legge e eseguirla secondo le modalità previste dalla legge. Per cui non possono mandarmi a casa uno con il passamontagna che fa sei arrestato, non lo possono fare. Devono arrivare, dirmi i miei diritti, dirmi quali sono, mostrarmi il provvedimento del giudice, qualificarsi. Sono tutte norme che riguardano i casi e i modi, i casi, le fattispecie, e i modi, le procedure per attuarle. Ma la legge non è che prevede tutti gli strumenti per la sua esecuzione. Perché l'esecuzione della legge può passare anche per la disciplina del tesserino che mi devono mostrare, per la disciplina della paletta che usa i carabinieri o la polizia stradale per fermarli per strada. Chi è che ha stabilito come funziona quella paletta? Chiunque vi ferma per strada così, voi vi fermate? Avendo vissuto gli anni del terrorismo, mi ricordo fin troppo bene i morti che ci sono stati per queste cose. Un paio di fidanzati romani tornavano a casa di notte e una macchina li ha fermati, erano vestiti in jeans, giubbotto, berretto calcato, li hanno fermati, quelli hanno detto oddio i brigatisti scappiamo e invece erano poliziotti e li hanno sparato e uccisi. Qual era il problema? Norme di esecuzione, non fattispecie, perché la polizia stava agendo per delle fattispecie precise, controlli, appostamenti, ma tutto quello che volete, ma il problema era la modalità. Quando hanno rapito Aldo Moro, io stavo felicemente sciando per i monti tra il Piemonte e la Francia, e quando sono tornato a casa ho rischiato di morire, perché i posti di blocco erano strade di montagna gelate, bande con i chiodi dietro la curva. Chi aveva deciso di mettere quel tipo di blocco per quel tipo di controllo? Norme di esecuzione. Le norme di esecuzione non incidono nella fattispecie. Non mi dicono nulla per quali casi e modi io posso essere arrestato, ma mi dicono alcune cose che riguardano le modalità operative. Per cui non incidono nella materia riservata. La materia è riservata. Il problema è che le forze dell'ordine devono eseguire quelle attività e devono avere delle norme che limitano la loro discrezionalità. Non è che chiunque, siccome è carabiniere, può prendervi e scaffarvi in carcere pur rispettando i modi, eccetera. Perché ci sono anche delle modalità concrete che vanno fissate da regolamenti. Questi regolamenti sono regolamenti di esecuzione totalmente diversi da regolamenti di attuazione, perché il regolamento di attuazione integra la normativa. Chi attua, chi deve applicare la normativa, applica il regolamento di attuazione. Nella riserva assoluta, chi applica la normativa, applica la legge. Solo le modalità di esecuzione sono regolate da un regolamento, che non incide sulla materia, per cui è il concetto di materia che è un po' confuso. Infatti origine di grandi problemi il concetto di materia. Chiaro il concetto? Per cui dove c'è materia riservata in via assoluta dalla legge, sono ammessi regolamenti di esecuzione per la semplice ragione che il regolamento di esecuzione non incide nella materia, rende solo eseguibile la materia, la rende operativa. Sono le gambe su cui cammina l'attuazione, l'esecuzione della legge, l'applicazione della legge, la strumentazione della legge. È la strumentazione della legge. Ma la legge è in sé completa e nulla può essere aggiunto alla legge in via regolamentare. Ma la sua operatività è garantita dai regolamenti. Il regolamento di attuazione invece è completamente diverso, come vedete. Qui si parla, l'attuazione è l'integrazione della legge, il che vuol dire che il regolamento aggiunge norme giuridiche, specifica i principi, li dettaglia e finisce con sostituire la disciplina della legge con la disciplina del regolamento, per cui la legge serve essenzialmente per autorizzare il governo a dettare una disciplina rispettosa dei principi fissati dalla legge. Non è una distinzione così sottile come vedete, è una distinzione piuttosto netta, piuttosto marcata. È la distinzione tra contenuti particolari di una disciplina e strumenti di esecuzione di una disciplina. Sono due cose completamente diverse, gli strumenti dai contenuti. Vi è chiaro? Non vi vedo con l'occhio limpido e pervio che risponde all'intelligenza del problema. Ve lo spiego con un'altra maniera? Dovremmo tornare a una vecchia questione, è la questione che riguarda principi che diventano regole. Sì, va bene. Disomogeneità. Regole e principi, eccolo qua. Torniamo alla vecchia distinzione tra regole e principi. La regola, vi dicevo allora, collega una fattispecie a una conseguenza giuridica. Per cui se Tizio uccide la nonna è passibile di reato di omicidio e quindi sarà condannato a pena detentiva fino a... Questa è una regola. Tra l'altro è una regola che soddisfa l'articolo 13, può essere condannato, privato della sua libertà personale perché c'è una fattispecie precisa e un atto del giudice che condanna Tizio per omicidio. Il principio invece è una cosa diversa. Il principio dice che, per esempio, la libertà individuale è inviolabile, oppure che il diritto alla salute è inviolabile, oppure che la Repubblica tutela il diritto alla salute. Questi sono principi. Con un principio non si va in banca, non va a riscuotere la prestazione con un principio. No? Il principio ha bisogno di norme di attuazione. Norme di attuazione. La regola già attua. Noi potremmo dire che la regola che punisce l'omicidio risponde al principio generale della tutela della vita. Però della tutela della vita nessuno ne parla in questa fase perché abbiamo una bella regola che dice se tu uccidi la nonna sei punito. Per cui la fattispecie è se tu uccidi la nonna e la punizione ti viene data da un giudice, riserva di atto giurisdizionale, nei casi, nei modi previsti dalla legge. Hai ucciso la nonna, sarai punito con carcere fino a ergastolo. Chiaro? È del tutto sufficiente per la sua applicazione giudiziaria. Il principio invece no. Di fronte al principio la Repubblica tutela il diritto alla salute, il giudice c'ha poco da fare. Poi ci sono modi con cui il giudice riesce a... Però è un principio a cui non è collegato una fattispecie. Questo principio va attuato. Se spostiamo questo discorso sulla riserva di legge, possiamo dire che la regola soddisfa perfettamente la riserva di legge assoluta, perché è autosufficiente. Avrà bisogno casomai di un regolamento che dice come si veste il giudice, cosa c'è scritto dietro alla sua scrivania, quale tipo di documenti deve produrre il cancelliere, ma non incide sulla fattispecie. Cioè, la norma sul cancelliere non mi toglie niente a me che sto per essere condannato per uccisione della nonna. Chiaro? La rende eseguibile quella norma, perché senza cancelliere, senza le luci della sala, e senza la sala del tribunale e senza il tocco del magistrato, non si può svolgere il processo. Come si svolge il processo? È uno strumento per applicare una regola, ma la regola è autosufficiente. Il principio invece no. Il principio implica che ci siano regole che attuano il principio. La regola può essere che se io pago il ticket posso prenotare le visite in farmacia con questo tipo di previsioni. Sono gratuite, certe visite, altre no e così via. Queste sono regole che attuano il principio di tutela della salute. Ma una volta che è uscito la norma di attuazione, quella che specifica le condizioni con cui io posso chiedere le analisi mediche all'ASL, il principio lo mettiamo nel cassetto, lo possiamo anche dimenticare, finché un bel giorno non scopro che la regola va contro il principio, allora magari posso sollevare una questione di legittimità della regola e così via. Però il principio non viaggia da solo, non si applica da solo senza la regola di attuazione. Allora, portando questo discorso sulle riserve di legge e regolamenti, qui abbiamo il tipico caso che si applica nella riserva relativa, perché la riserva relativa dice che la legge deve stabilire i principi e le norme di attuazione creano la disciplina. Esempio, la legge può dire i corsi universitari saranno ispirati ai seguenti principi. 1. Efficienza, efficacia, democrazia, libertà di accesso, serietà, è una serie di solite cose belle che finiscono tutte con la accentata, no? Potrà anche stabilirmi dei principi più chiusi, per esempio che le tasse universitarie non potranno superare un certo tetto e che gli studenti che hanno un certo merito e una certa reddito possono essere esentati. Ma dopo la norma d'attuazione che mi dice i casi e i modi con cui questa disciplina viene di principio viene attuata. Ci sarà un atto che attua questi principi. Noi questa distinzione tra principio e dettaglio, che è uno degli assi del manuale, no? Dei fili rossi numerati all'inizio del manuale, è una distinzione che ricorre moltissimo nel diritto costituzionale. Per esempio, tra legge statale e regionale c'è distinzione tra principio e dettaglio, tra legge e riserva e regolamento nella riserva relativa c'è distinzione tra principio e dettaglio, lo vedremo domani, tra legge di delega e decreto delegato c'è distinzione tra principio e dettaglio. Sono almeno tre casi, i primi che vi vengono in mente, in cui questa distinzione è importante di tutto il concetto che si elabora sopra. Ci siamo? Posso dare per assodata questa distinzione tra eseguire e attuare? Allora vediamo che cosa sono i regolamenti indipendenti. La definizione è semplice, ce la dà sempre la legge 400, no? Le materie, i regolamenti disciplinano le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge. Allora ci fanno ipotesi che ci sia un'assenza di normazione, la materia non è disciplinata. E però non c'è una riserva di legge, perché se ci fosse una riserva di legge scatterebbero le due ipotesi precedenti. Si discute se questa ipotesi sia un'ipotesi reale, se corrisponda a qualche elemento di realtà. Esistono materie non disciplinate dalla legge? Questa è una discussione enorme, che presa dal punto di vista concettuale e teorico ha una risposta negativa. No, perché se non c'è una regola vige il principio di libertà. Lo Stato non mi impone nessun comportamento e quindi sono libero di tenere ogni comportamento che credo. Questo sarebbe una teoria liberale dello Stato. Ci sono però casi in cui sorgono questioni che non hanno una disciplina specifica. Allora, per esempio, non è che non mancasse un codice della navigazione che disciplina i natanti, però mancava una norma, già ve l'ho citata, sui windsurf, e non potevi immaginare che si applicasse la disciplina dei natanti ai windsurf, perché se gravati di tutti quanti le cose per la sicurezza, i razzi eccetera, il windsurf diventa un sommergibile. Altro caso, due cretini nel lago di Viverone, che è una sputacchia che sta nel Canavese in Piemonte, facevano gara con il loro motoscafo, il lago è da lì a lì più o meno, e hanno ucciso una persona. Mancava una regolamentazione specifica per la navigazione nelle acque interne, nei laghi, e hanno fatto un regolamento apposito. In questo caso si dice che il regolamento è un regolamento indipendente, perché non è preceduto da una legge, ma è un regolamento che il governo fa per disciplinare qualcosa che non è ancora disciplinato. Voi però capite che queste sono questioni difficili, perché è chiaro che non essendoci una definizione di materia, uno può sempre dire che c'è una sottospecie, c'è una disciplina della circolazione delle automobili, ma non una specifica per la circolazione dei SUV. E quindi si può fare un regolamento per la circolazione dei SUV? Perché è una materia particolare? È tutta una questione discutibile. Di regolamenti indipendenti comunque ce ne sono, se ce ne sono, sono molto pochi, e sono sempre questioni dibattute. Ultima categoria di questo elenco. Ovviamente non ci può essere riserva di legge, dove c'è riserva di legge il regolamento indipendente è un ossimoro. Regolamento indipendente vuol dire un regolamento senza una legge che lo regga. Se c'è una qualsiasi riserva di legge, quel regolamento non può essere emanato, è evidente. Regolamenti di organizzazione è troppo noioso perché ve ne parli, sono i 26, no, non ve ne parlo. Vi parlo invece dei regolamenti di delegificazione, che sono di gran moda e che sono disciplinati dalla legge 400. Forse qui. Questo non c'entra. Regolamenti delegati, eccoli qua. Leggete cosa dice il secondo comma. La rubrica che ho messo io è regolamenti delegati, la vecchia terminologia, oggi si chiamano regolamenti di delegificazione, ma sono la stessa minestra. Con decreto del Presidente della Repubblica, quindi regolamenti governativi, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio Stato e previo parere delle commissioni parlamentari, questo è un aggravio procedurale in più, sono emanati regolamenti per la disciplina delle materie non coperte da riserva assoluta di legge, per cui è esclusa la riserva assoluta, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del governo, determinano le norme generali e regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti con effetto dell'entrata in vigore delle norme regolamentari. Molto arzigogolata, ma è una norma che rispecchia la spiegazione che dava la dottrina di un fenomeno che risale nel tempo. E il fenomeno è questo: siamo strapieni di leggi, ogni giorno si fa una legge nuova, queste leggi si accumulano e diventano un problema. E per fare una legge bisogna fare un disegno di legge, procedura parlamentare, eccetera, non ha senso, molte volte sono discipline molto piccole, e allora si può immaginare che ci sia un processo di delegificazione, o cioè una legge interviene dicendo: da oggi in poi sono abrogate tutte le leggi precedenti, io fisso alcuni principi e il resto della disciplina la lascio ai regolamenti, che sono di conseguenza dei regolamenti di attuazione, attuano i principi fissati dalla legge. Ma che cosa hanno di diverso questi regolamenti delegati dai normali regolamenti di attuazione? Hanno questo particolare, che l'abrogazione delle leggi in vigore viene fatta decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti, per cui l'effetto prospettico è: ho un regolamento che abroga una legge. Mai un regolamento potrebbe abrogare una legge, perché c'è gerarchia. Mai un regolamento può abrogare una legge. E allora la spiegazione che dà la legge 400 è: autorizzano l'emanazione dei regolamenti fissando le norme generali e dispongono l'abrogazione, per cui l'abrogazione è disposta dalla legge, dalla data di entrata in vigore del regolamento. È come dire, la legge dice: bene, la disciplina è abrogata a partire dal 1 maggio 2021, fissa una data. Qui invece di fissare una data dice: quando entrano in vigore i regolamenti, le leggi sono attualmente in vigore sono abrogate, ma l'effetto abrogativo è disposto dalla legge stessa, non dai regolamenti. Questo è, ha parlato l'avvocato della difesa, purtroppo non c'è tempo per sentire l'avvocato dell'accusa, perché il sistema è un sistema abbastanza vacillante, ma purtroppo ci tocca andare a pranzo e quindi un giorno ve ne parlerò.